Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa Eucaristia preghiamo in modo particolare per tutti i malati.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 15, versetti 29-31. Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. Tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio di Israele.
Parola del Signore.
Vediamo questa insistenza dell'Evangelista Matteo di presentare Gesù come la fonte della guarigione e la presenza di Dio che guarisce da ogni malattia. Vediamo cosa avete pensato.
Allora, una cosa che... Così mi sembra che Matteo sottolinei quando appunto narra di queste guarigioni, di queste folle che vanno da Gesù portando con sé, avendo con sé, come dice il testo greco, dice proprio avendo con sé questi storpi, zoppi, ciechi. E vedendo appunto la guarigione che Gesù fa, è piena, la folla è piena di stupore, questa meraviglia, questa ammirazione, stupore. Cioè, a me sembra una cosa bellissima, perché non sempre è facile, cioè non sempre viene spontaneo meravigliarsi, stupirsi o per quello che fa il Signore. Allora queste folle che in un certo senso sono così, appunto, stupite come bambini, perché riconoscono evidentemente il Signore all'opera, come dice dopo, che glorifica, quando vedevano tutte queste cose, glorificavano il Dio di Israele, lodavano, glorificavano. Sì, così lo sentivo proprio come... anche come un appello, non so, il fatto che Matteo la sottolinei questa cosa mi sembrava quasi come un voler richiamare, invitare un po' ad aprire gli occhi su quello che il Signore fa. In questo caso c'erano tutte queste folle sfinite, ammalate che andavano a Lui. Ma ogni giorno penso che folle di ammalati e di indigenti vanno dal Signore. E allora, ecco, riconoscere quello che il Signore opera e dargli gloria, dargli lode, veramente penso quello che spetta a noi, spetta al credente.
E guardavo questo, perché il verbo che viene usato per dire che gli avvicinano gli ammalati è un verbo molto forte. Avevo guardato se per caso era anche quello del paralitico nella piscina di Bethsaida, ma è un altro verbo. Comunque dice che gli gettano proprio questi malati ai piedi, egli li guarisce. E ancora mi sembra che ritornino sempre questi elementi di queste folle, di questa attrazione fortissima, di questa mediazione di quelli che sono sani, che portano i malati, e Gesù guarisce tutti. E in questo caso però mi pare che ci siano due particolarità in questo sommario, almeno due, quelle che mi hanno colpito di più. La prima è questo monte un po' incognito, perché dice che è disceso di là, quindi dal territorio di Tiro e Sidone, andò verso il mare di Galilea e è salito sul monte. E a me pare che questo monte dentro il Vangelo di Matteo voglia richiamare quello del capitolo quinto, poi dell'ottavo, cioè del discorso della montagna, mi verrebbe da pensare più facilmente. E quindi collegarlo ancora a questa grande attività taumaturgica, al suo insegnamento così, così forte. D'altra parte, questa serie di categorie di risanati era anche la risposta che dava agli inviati di Giovanni, e poi la lista finiva e i poveri sono evangelizzati, e quindi in quel caso lì era sempre collegata la sanazione fisica delle tante malattie anche all'annuncio ai poveri. Qua mi sembra che questo riferimento al monte voglio sempre rimanere in questo contesto dove l'annuncio e l'attività di Gesù sono strettamente collegati. Le guarigioni sono segno del suo messaggio, della verità del suo ministero. E l'altro elemento è questa conclusione che dice che veniva glorificato il Dio di Israele. Sì, mi sembra che intanto non è Gesù che viene glorificato, è il Dio, cioè l'attività di Gesù fa nascere, fa fiorire il ringraziamento, la gloria, la glorificazione di Dio. E poi dice il Dio di Israele, quindi ho visto che anche i commentari si interrogano sulla natura di queste folle, perché per certi versi potrebbe pensare che siano folle di pagani, diciamo, che di fronte all'attività di Gesù glorificano il Dio di Israele. Certo è una formula particolare.
Io non avevo pensato a quest'ultima possibilità, cioè che siano folle forse miste e quindi glorificano il Dio di Israele. Non ci avevo proprio pensato. Piuttosto avevo pensato che uno dei nomi del Dio di Israele è colui che guarisce, l'episodio di Mara dopo il passaggio del Mar Rosso, quando gli israeliti arrivano a mare, le acque erano amare, il legno che Mosè getta nell'acqua fa diventare l'acqua dolce, capitolo 15 dell'Esodo. E poi è detto alla fine: se tu osserverai la voce del Signore e farai ciò che è retto ai tuoi occhi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. E poi c'è anche il Salmo 103: colui che guarisce le tue malattie, attaccato al nome di Dio, pietoso, buono e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, guarisce tutte le tue malattie. È proprio uno dei nomi del Dio di Israele, colui che guarisce le malattie. E in Gesù all'opera si vede in Gesù che opera si vede l'opera di Dio. E poi, anche come sommario, avevo pensato che è descritta qui la sovrabbondanza della mensa dei padroni, guariti tutti, di cui parlava la cananea. E infatti nella moltiplicazione dei pani che segue si parla degli avanzi, dei resti che cadono dalla mensa dei padroni, delle sette sporte piene.
A me sembra molto, molto forte questa conclusione. Dopo le guarigioni di Gesù si dice che la meraviglia sfocia in questa glorificazione del Dio di Israele. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dà questa cosa come criterio di discernimento e di capacità di riconoscerlo e di riconoscere se uno è inviato da Dio, se è verace o se è menzognero. E dice al capitolo 7, dice: chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è verace e in lui non c'è ingiustizia. E mi sembra che qui sia proprio il concretarsi di questa cosa. Gesù opera, ma la gloria viene rivolta al Dio di Israele, non la tira su di sé, e in questo manifesta che lui è inviato di Dio e verace.
Anch'io, come notava Paolo, avevo visto, ma poi credo che sia di evidenza a tutti, la risposta vera, piena, concreta, sullo stesso piano che gli inviati di Giovanni avevano chiesto a Gesù circa il fatto se dovevano aspettare un altro o piuttosto non fosse davvero Gesù quello che doveva venire. E qui realizza proprio con assoluta precisione quella che era stata la sua profezia. È già stato detto prima, quindi non sto a tornare su quelli che sono gli evidenti paralleli e le applicazioni concrete, soltanto una parola in più su quelle ai poveri e annunciato il Vangelo a Giovanni, agli inviati di Giovanni all'inizio del capitolo 11, Gesù conclude così: ai poveri e annunciato il Vangelo. E noi sappiamo che questi poveri sono numerosissimi, perché se poi leggiamo subito i versetti immediatamente successivi, quelli che introducono il miracolo della moltiplicazione dei pani, sappiamo che sono migliaia, quindi è una processione quasi continua, infinita, sono 3 giorni, perché lo sappiamo sempre dai versetti successivi, che il Signore fa questo. Quindi anche nella lettura di questi pochi versetti sappiamo che il Signore tante volte ha fatto miracoli di guarigione anche simboliche, no? Di casi singoli, di casi unitari. Qui invece è proprio come se si spendesse anche fisicamente, in modo totale, pieno, con tutta la fatica che la sua umanità ovviamente porta con sé, e per 3 giorni non fa altro che guarire queste folle e contemporaneamente annunciare loro il Vangelo. Quindi, come è stato detto anche prima, cioè il motivo per cui si alza questa lode al Dio di Israele e che accompagna queste guarigioni che sono così evidenti, con una parola che fa scaturire la gioia nel cuore. Per cui, quando anche dopo si leggerà il versetto, si capisce come queste persone per 3 giorni non hanno nessun'altra preoccupazione, tant'è che ancora il Signore poi che si preoccuperà ancora di loro. Quindi è come il padre amoroso che guarda tutti i suoi figli, riesce a risolvere e a guarire ogni loro necessità, va incontro a ogni loro bisogno. C'è qui proprio forse una manifestazione anche molto tenera della sua paternità.
Io ci vedo la corrispondenza rispetto alla parola di Gesù riferita prima, non è bene prendere il pane dai figli per gettarlo ai cagnolini. E prima c'è un'eccezione, anche i cagnolini fin da adesso possono mangiare qualcosa, dice la donna. Questa è la tavola dei figli. Il Vangelo presenta la tavola dei figli. Momento in cui il Messia è presente, c'è il banchetto già imbandito e si mangiano i beni messianici. E sono l'abbondanza di questi beni, guari tutti. E questo è il diritto dei figli, questo è il Dio di Israele che guarisce il suo popolo. Faccio un po' fatica a pensare che l'Evangelista pensi che queste siano folle pagane. Ha presentato prima un'eccezione molto, molto significativa, non perché c'è Dio di Israele, non è nessuna prova, secondo me, il mio modesto parere, cioè Dio di Israele è il Dio di Israele in tutta la Bibbia, cioè non, perché Israele quando prega non dice Dio di Israele, lo dice continuamente. In sinagoga Dio è sempre chiamato Dio di Israele. Non significa dire che se uno dice Dio di Israele vuol dire che non appartiene a Israele. Però potrebbe anche essere, è un'ipotesi, se uno collega il brano successivo, c'è chi vuole vedere nel brano successivo una corrispondenza, 12 ceste, 7 qui saranno, vorrebbe vedere le genti, in questo caso si potrebbe collegare. Io vedevo questa abbondanza e avevo, che è molto bello che Dio attraverso Gesù, in Gesù è presente e continua a istruire, a illuminare, a guidare un popolo di ciechi, a sopportare, come vedremo più avanti, fino a quando vi sopporterò. Eppure così fa. C'è un passo di Isaia molto bello che è stato citato esplicitamente da Matteo poco prima, Isaia 29, e ci può essere un collegamento qui in questa sequenza. Isaia 29, ricordate, è citato nel brano, nel testo precedente, capitolo 7, questo popolo. Isaia 29, 13 dice così: dice il Signore, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca, mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, quello che ha detto prima, no? Quando risponde ai farisei, e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi per questo popolo. Poi aggiunge, perirà la sapienza dei suoi sapienti, si eclisserà l'intelligenza dei suoi intelligenti. E qui mi pare che se si collega con questo brano, i prodigi che continua a fare sono la realizzazione di questa promessa, dal momento che questo popolo è un popolo lontano da me, mi onora con le labbra. Quando si dice questo popolo non si intende quelli che gli portano necessariamente. Anche prima si rivolge ai farisei citando un testo di Isaia che riguarda tutto Israele apparentemente. Quindi mi sembra che voglia dire che proprio perché il popolo è cieco, proprio perché è un popolo dal suo cuore lontano, Dio continua a operare prodigi. Questi prodigi potrebbero essere interpretati in senso negativo, perché dopo dice sparirà la sapienza, ma possono essere interpretati anche in senso positivo, come qui, come sembra che gli evangelisti, e forse è il suo significato letterale qui. Dio continuerà a fare cose meravigliose per il suo popolo, proprio per questo, per mostrare, per far sparire la sapienza dei sapienti e mostrare attraverso i suoi prodigi la sua generosità, la sua grandezza, la sua sapienza. Comunque mi sembra, c'è un esegeta che ho visto che lo segnala, mi sembra potrebbe essere veramente significativo nella sequenza dei brani qui, che Matteo al capitolo 7, al capitolo precedente, lo stesso capitolo 15, al versetto 8 e 9, cita lo stesso brano, e poi mostra qui i prodigi, perché se c'è una caratteristica di questi due o tre versetti, non è solo l'abbondanza, cioè tutti i ciechi portano tutti i malati, ma è soprattutto, come avete notato anche voi, la meraviglia. Tanto che si stupirono, si erano ammirati delle meraviglie che Dio compie e lo glorificarono il Dio di Israele. Mi sembra che questo è il punto significativo, perché altre volte Matteo in altri contesti mostra che Gesù è il Messia con questi. Qui è in primo piano il Dio di Israele, che viene riconosciuto nelle sue meraviglie, e la profezia che sembra richiamata è la seconda parte di Isaia 29, che è già stata citata prima. È il modo di agire di Dio, che può punire, ma molto spesso continua, perché dice, continua a compiere meraviglie, per mostrare, proprio per questo, proprio perché il popolo non capisce, continua a compiere meraviglie.